saremo sempre col Signore. Non soltanto lo dice il canto, ma lo dice la Bibbia. E in particolare l'argomento di questa mattina, l'Apostolo Pietro nel concludere la sua seconda lettera ci vuole ancora far pensare a quando in quel giorno saremo col Signore. E perché ce lo vuole far pensare? Secondo voi, perché è così importante che nella nostra vita quotidiana ci fermiamo e ricordiamo che un giorno saremo col Signore? Ci possono essere diversi motivi che forse vi frullano nella mente. Il primo è sicuramente che non ci scoraggiamo quando, come abbiamo letto nel Salmo 73, intorno a noi vediamo le ingiustizie. E quando la nostra fede è denigrata, è derisa. Quando, come ha detto Pietro, ci sono i falsi profeti o ci sono gli schernitori, sarebbe facile scoraggiarsi. Ma un giorno saremo col Signore, perciò fatevi animo, fatevi coraggio. Ma poi c'è un altro argomento davvero interessante, un'altra motivazione interessante, ed è proprio quello che leggeremo questa mattina in 2 Pietro capitolo 3, dal versetto 11 al versetto 18, e cioè che sapendo che un giorno saremo con il Signore, allora oggi prepariamoci. Prepariamoci a quel giorno. Viviamo in vista di quel giorno. Non ci distraiamo da altre cose che non riguardano quello che Dio ci ha chiamato a fare in vista di quel giorno. Perciò vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi per leggere 2 Pietro, capitolo 3, versetti da 11 a 18. E prima di leggere vorrei soltanto ricordarvi come Pietro al versetto 10 aveva scritto che il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate quando il Signore tornerà per giudicare, ma anche per stabilire il suo regno. E allora ecco la conclusione del discorso, e la conclusione anche della lettera dell'Apostolo Pietro. Versetto 11 del capitolo 3 di Seconda Pietro. Poiché dunque tutte queste cose, cieli, terra, devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e di pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, queste cose quali? Quelle che saranno oggetto del giudizio di Dio. Il mondo, la creazione caduta nel peccato, ma anche gli increduli e gli empi, che non hanno mai chiesto perdono credendo a Cristo come persona del Signore e Salvatore, saranno distrutti. Anche le nazioni ribelle saranno distrutte. tutti coloro che si opporranno a Cristo, anche Satana e i suoi demoni, saranno giudicati. E allora dice Pietro, poiché tutte queste cose devono dissolversi e saranno distrutte, queste cose che sono sotto il giudizio di Dio, cosa ne è di voi? Cosa deve essere di voi che invece non siete sotto il giudizio di Dio? Cosa deve essere di voi oggi che avete la vita eterna, che aspettate quel giorno non con il timore del giudizio, ma con l'attesa che Dio stabilisca il suo regno e vi accolga nel suo regno? Versetto 11 dice che voi non dovete essere dissolti, non dovete fare quella fine, quanto a che cosa? A santità di condotta e a pietà. Cioè vuol dire, in altre parole, che si deve vedere la vostra santità di condotta e la vostra pietà. Non deve essere nascosta, non si deve perdere, nessuno la deve distruggere, tantomeno voi, con il vostro comportamento e col vostro cuore. Perché? Perché aspettiamo quel giorno. Mi è capitato in settimana di andare a prendere il treno e, sapendo che arrivava a quell'orario, io che ho fatto? Mi sono preparato, perché sennò lo perdevo il treno. E ho fatto tante cose, ma erano tutte in qualche modo in vista del treno. E così, come facciamo noi a sapere che un giorno Dio verrà e non ci stiamo preparando? E le cose che facciamo non le facciamo in vista di. E siamo tutti impegnati e preoccupati e pieni d'ansia e pieni di amarezze e pieni di dolori e non ci stiamo rendendo conto che invece dobbiamo vivere in vista del ritorno di Gesù. Come facciamo a scordarci che abbiamo questo treno che ci deve accogliere nel regno di Dio e di cui abbiamo già il biglietto e che l'ha già pagato Gesù? E così Pietro dice: tutto quello che vedi intorno a te, tutte le ingiustizie, ma anche tutto il mondo che vedi intorno a te, nel quale sei impegnato, si dissolverà. Ma allora metti il tuo impegno in vista di qualcosa che è eterno. E perciò dice: la vostra santità di condotta e la vostra pietà, quelle si devono vedere. Perciò questo argomento, questo sermone, potremmo chiamarlo vivere aspettando il ritorno di Cristo. E la verità certamente è che Gesù tornerà, che in vista di questo ritorno dobbiamo vivere in santità di condotta e pietà. Che vuol dire? Vuol dire, da una parte, che il nostro comportamento, santità di condotta, comportamento, deve essere santo. Santo vuol dire che rinuncia al peccato, santo vuol dire che è messo da parte per il Signore, quindi le nostre azioni devono fare quello. Vabbè, ma io c'ho da andare a lavorare, devo capire cosa devo studiare, ma quello che tu fai non deve essere contaminato dal peccato e deve essere fatto pensando al Signore, a qual è la sua volontà, a come ti può usare mentre fai quello che fai, a come puoi onorarlo mentre fai quello che fai. In santità di condotta e pietà. La pietà, lo sappiamo, non è poverino, come sta male quello, mi fa pena, c'ho pietà per lui, non è questa la pietà. La pietà è il timore di Dio. Quindi da una parte abbiamo il comportamento, dall'altra parte abbiamo il cuore. E Dio dice: nell'attesa del ritorno di Gesù, il nostro comportamento e il nostro cuore devono manifestare la santità di Dio. E allora tu potrai dire: vabbè, facile a parlarlo, a scriverlo, ma come faccio? Come faccio in questa società? Come faccio con il mio cuore che mi fa peccare? Ed ecco che Pietro ci vuole aiutare. Dal versetto 12 al versetto 18 troviamo 5 caratteristiche di una vita santa e di un cuore che esercita la pietà. Cinque caratteristiche di chi vive nell'attesa del ritorno del Signore. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo vivere? Versetto 12 e 13 dice che questa santità di condotta e pietà è attendendo e affrettando, cioè mentre attendete e mentre affrettate la venuta del giorno di Dio, voi dovete avere una condotta santa e un cuore pietoso verso il Signore. Quindi attendendo e affrettando la venuta del giorno del Signore, in cui i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo una vicenda nuova terra nei quali abiti la giustizia. Allora, il primo elemento importante, di cui già stava introducendo al versetto 11 Pietro l'argomento, come facciamo ad avere una santità di condotta e pietà? Viviamo aspettando il ritorno del Signore. Ogni giorno potrebbe essere il giorno in cui il Signore ritorna. Mentre attendete la venuta del giorno di Dio, dice qua, al versetto 12. La venuta del giorno di Dio, del giorno del Signore. L'avevamo già visto che cos'è il giorno del Signore, no? Al versetto 10, al versetto 7. Lo ripeto, è quel periodo molto ampio che inizia con la tribolazione, i giudizi di Dio sulla terra, e finisce con la battaglia finale, quando Satana sarà condannato e tutte le nazioni ribelle saranno condannate, e ci sarà il giudizio di Dio. In mezzo a questo grande periodo c'è anche il regno di Cristo sulla terra. In mezzo a questo periodo la buona notizia è che la Chiesa non sarà sotto i giudizi di Dio, la Chiesa sarà già con Cristo. Perché la Chiesa sarà rapita prima della tribolazione. E la Chiesa sarà con Cristo. E i santi saranno sempre con Cristo. E i santi non subiranno i giudizi di Dio. Però probabilmente qui Pietro sta pensando non a questo periodo così ampio, ma di più a un'altra cosa, a quello che succede subito dopo. Cosa succede subito dopo il giudizio di Dio su questo mondo? Lo dice qua al versetto 13. Ci saranno nuovi cieli, ci sarà nuova terra, nei quali abita la giustizia. E allora noi viviamo nell'attesa del ritorno di Cristo perché ci accolga nel suo regno, dove potremo stare alla presenza di Dio, in nuovi cieli e nuova terra nei quali abita finalmente la giustizia. Dove non c'è più morte, dove non c'è più peccato, dove non c'è più male. Questa è la nostra fede. Ma io so che ogni giorno possiamo dimenticarci di questo. Presi dai tanti impegni che abbiamo, dalle tante ansie, dalle tante preoccupazioni, dalle tante ingiustizie, dalle tante malattie. Ci scordiamo la promessa di Dio che Egli ci accoglierà nel suo regno e non viviamo più in attesa di questo. E quando non vivi più in attesa di questo, è facile che ti scoraggi, è facile che ti amareggi, è facile che ti preoccupi. Ripete qua Pietro quello che aveva già scritto prima, ci sarà un giorno in cui i cieli infuocati si dissolveranno e tutto sarà in qualche modo infiammato e sciolto, annientato. Perciò oggi noi sventoliamo perché fa 40 gradi, ma immaginiamo quello che potrà essere se Dio deciderà che il sole deve emettere il doppio della radiazione solare, o il triplo. Immaginiamo che cosa sarà. Altro che ventagli e condizionatori. E purtroppo sarà drammatico per tutti coloro che ancora saranno increduli. Ma i credenti invece attendono quel giorno, e attenzione, c'è anche un altro verbo interessante che dice affrettano quel giorno. Allora, il verbo potrebbe essere tradotto con il desiderare ardentemente quel giorno. Però in realtà nella radice c'è anche il significato di accelerare, di fare la cosa più rapida. In italiano noi la stessa radice lo usiamo per la parola spedito, in inglese speed. E in che modo i credenti, la Chiesa, vivendo in santità di condotta e pietà, accelerano il giorno del Signore? Potremmo spiegarlo con Matteo 24,14, dove Gesù alla fine del suo discorso profetico disse che il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. E allora capiamo in qualche modo che oggi tu e io, la Chiesa nel mondo, portando il Vangelo a tutte le creature, che cosa sta facendo? Sta accelerando la fine, cioè sta accelerando il giorno in cui il Signore tornerà. In qualche modo Dio ha deciso di lasciare alla Chiesa, nonostante egli sia sovrano nei suoi tempi, anche la responsabilità di portare il Vangelo e di dettare i tempi del suo ritorno. Perciò non solo oggi, quando ti svegli e ti affacci dalla finestra, dovresti pensare, chissà se oggi Gesù ritorna. Ma dovresti anche capire, ma in che modo oggi la mia santità di condotta e la mia pietà può accelerare, affrettare quel giorno in cui Gesù ritorna? Perché secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia, e davvero non vediamo l'ora. Voglio leggervi, già l'ho letto l'altra volta, quello che c'è scritto in Apocalisse 21, perché Pietro anticipa un po' quello che Giovanni scriverà nel libro dell'Apocalisse. In Apocalisse 21, al versetto 1, Giovanni vide un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E poi vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa, proprio come la Chiesa sarà pronta, come una sposa. Adorna per il suo trono, per il suo sposo, scusatemi. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E poi guardate al versetto 7, dice: chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Chi è che vince? Chi è che può vincere per entrare nel regno di Dio, essere figlio di Dio e vivere per sempre alla sua presenza in nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia? Dove non ci sarà più morte, dove non ci sarà più dolore. In 1 Giovanni 5,4 abbiamo la risposta. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, versetto 4, l'Apostolo ha scritto: tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince? Chi ha fede? Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Prima Giovanni 5, versetto 5. Perciò noi siamo e dobbiamo essere persone di fede che aspettano il ritorno del Signore. Questa è la prima caratteristica se vuoi avere una santità di condotta e pietà. Versetto 14 continua con la seconda caratteristica, dice: perciò carissimi, sempre perché sappiamo che tutte queste cose devono dissolversi, aspettando queste cose, nell'attesa che ritorni Gesù, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Allora dobbiamo imparare a vivere nella pace di Dio. Dobbiamo avere quella pace che Gesù dà, che il mondo non dà, ma che Gesù dà. E qui non si tratta soltanto della pace di chi è stato salvato, ho creduto, sono stato salvato, ho fatto pace con Dio. Non è solo questo, perché sta scrivendo ai credenti che ogni giorno devono esercitare una santità di condotta e pietà, quindi la pace riguarda la loro vita come credenti già salvati. Io penso che sta parlando innanzitutto della pace che tu devi avere dentro il tuo cuore. In Filippesi 4:6-7 l'Apostolo Paolo ha scritto: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà, proteggerà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Eppure quanti credenti conosciamo che non hanno pace, che sono nell'amarezza, che non riescono a superare il dolore, che non hanno in Dio un consolatore. Che c'è sempre un motivo per cui quelle cose non vanno come dovrebbero andare, no? Succede anche a noi. C'è sempre un motivo per cui perdo la pace. Ma la pace me la dà Dio, non me la danno i motivi intorno a me. E poi dice che dovremmo avere pace, sempre l'Apostolo Paolo in Romani 12, gli uni con gli altri. Romani 12, versetto 18 e 19, dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Con tutti, per quanto dipende da voi, fate il possibile. E poi in Romani 14, 19 dice: cerchiamo di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alle reciproche edificazione, fratelli e sorelle. E anche in Prima Tessalonicesi 5:13 l'Apostolo Paolo dice: vivete in pace tra di voi. La vera conquista della mia vita, se voglio avere una vita santa, una condotta santa e un cuore santo, pietoso, che teme Dio, la vera conquista per me e non è creare intorno a me il mondo perfetto, così sto in pace, così sarò felice. Non accadrà mai, è un'utopia. Viviamo in un mondo maledetto, che è caduto nel peccato, pieno di increduli. La vera conquista è vivere in questo mondo, ma trovare la gioia nel Signore. Avere una pace che è alimentata dal mio rapporto con Dio, dall'amore che Dio ha per me, dall'amore che io provo, che Dio ha per me e che io poi posso provare per gli altri. Dalla consapevolezza che Dio è in controllo di tutte le circostanze che mi capitano, quelle belle e quelle brutte. Che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Romani 8:28. Ce lo dobbiamo ripetere questo. Se no, quando andremo a dormire, non ci coricheremo in pace come il salmista. Salmo 4:8 dice: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. E questo è un bel versetto che dovremmo appenderci sul quadro, dietro al letto. Perciò la prima caratteristica era che viviamo nell'attesa del ritorno di Dio, e la seconda caratteristica per avere una santità di condotta e pietà è che dobbiamo vivere nella pace di Dio. E poi versetti 15 e 16: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Allora, qui ci sta dicendo che dobbiamo anche considerare che se il Signore ancora non è tornato, ricordate cosa aveva detto al versetto 9? Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa che ritorna, ma è paziente, ricordate, verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Allora, se il Signore ancora non è tornato, ricordiamoci che è a causa, motivato dalla sua pazienza, che desidera salvare. Letteralmente, però, il versetto 15 sarebbe: considerate la pazienza del nostro Signore come salvezza. Non c'è per la vostra salvezza. Non so perché tutte le versioni hanno messo vostra, ma nel greco c'è salvezza. La Diodati, cioè, considerate salvezza la pazienza del nostro Signore. Capite che non sta parlando della tua salvezza che sei già salvato, ma sta parlando della pazienza di Dio, versetto 9, che ancora vuole salvare gli increduli, che ancora vuole salvare quelli che ama e che sta attirando a sé. E perciò, ogni giorno della vostra vita, ricordatevi di questo. E se ti ricordi di questo, cosa fai? Evangelizzi. Se ti ricordi che nel cuore di Dio c'è il desiderio di salvare, che Lui ancora non è tornato per salvezza, tu che vuoi vivere secondo la sua santità, siate santi come Egli è santo, collabori con Lui ed evangelizzi. Perciò, versetti 15 e 16 che stiamo adesso vedendo, possiamo dire che la terza caratteristica è di vivere evangelizzando. Nel nostro cuore dovrebbe esserci la stessa esortazione che l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi, dicendo: noi facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, cioè fate pace con Dio. Ed è particolare che anche Pietro qui cita Paolo come fonte del suo insegnamento. Dice: quello che vi sto dicendo io del ritorno di Cristo, della necessità di parlare del Vangelo per la salvezza delle persone, perché solo il Vangelo salva, lo ha già detto Paolo. Infatti Paolo aveva scritto a queste stesse chiese anni prima. Pietro sta scrivendo alle chiese dell'Asia Minore, e così adesso ricorda che Paolo ha scritto già a queste chiese, ha scritto ai Colossesi, ha scritto ai Galati, ha scritto agli Efesini, e gli ha parlato di questi argomenti. E a breve distanza Pietro considera autorevoli gli scritti di Paolo, che poi sono stati tutti racchiusi, insieme a quelli di Pietro, nel canone del Nuovo Testamento. E dice, nelle sue lettere lui tratta di questi argomenti, in esse è vero ci sono alcune cose difficili da capire, è vero, è difficile anche dopo 2000 anni, dopo tanti, per tanti credenti mossi dallo Spirito Santo che hanno studiato, hanno commentato, è difficile arrivare a un'uniformità di pensiero e di interpretazione, è vero, perché stiamo parlando di realtà future, stiamo parlando dei pensieri di Dio che sono così alti rispetto ai nostri. Però, dice, queste cose difficili da capire sono gli uomini ignoranti e instabili che li travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Sono difficili da capire, ma non è impossibile. E poi, se sono difficili da capire, certamente non ci metteremo su una cosa difficile da capire, a fare le battaglie e le crociate. Invece, dice, ci sono gli uomini ignoranti che non le possono capire, non hanno lo Spirito di Dio, che le travisano, le usano male, a loro perdizione, e purtroppo voglio aggiungere, anche a perdizione di quelli che li seguono e che li ascoltano. Perciò, cari, viviamo sapendo che se il giorno di Gesù ancora non è, il giorno di Dio ancora non è arrivato, è perché Dio è paziente e vuole salvare, e ci sta chiedendo anche a noi di collaborare in questo ministero di salvezza, portando il Vangelo, il vero Vangelo, non quello travisato, alle persone. E non ci scoraggiamo dal farlo, anche se ci sono falsi profeti, anche se ci sono schernitori, anche se ci sono uomini ignoranti e instabili che usano male le scritture. Versetto 17, la quarta caratteristica. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Stare in guardia, stare desti, sapere qual è la verità e riconoscere l'inganno. È dall'inizio che Pietro lo sta dicendo. Ricordare quali sono le promesse del Signore, fondare la nostra fede sulle promesse del Signore. State in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati. Questo è facile da capire. E scadere dalla vostra fermezza. Non sta dicendo e perdere la salvezza, come qualcuno interpreta. Sta dicendo cadere fuori dalla vostra fede stabile, dalla vostra fermezza. Perché? Perché quando sentiamo tante voci e non le confrontiamo con le scritture, perché non stiamo conoscendo la scrittura, ma stiamo sentendo le voci, è facile che quella fede che è ancora magari giovane, fondata sul Vangelo, ma giovane, sia trascinata di qua e di là, come dice Paolo, da ogni vento di dottrina. E quindi cadiamo rispetto alla verità di Dio, cadiamo rispetto alle promesse di Dio e iniziamo a dubitare come facevano questi, ma forse Dio non tornerà, ma forse non ci accoglierà in cielo, ma forse non ho creduto davvero. Iniziamo a essere pieni di dubbi, pieni di timori. Perché? Perché non ci stiamo basando sulla parola di Dio, ma stiamo basando la nostra fede su queste cose che uomini ignoranti e instabili travisano. Al contrario, noi siamo esortati dalla Bibbia a rimanere attaccati alla parola di Dio. Infatti, questo sarà poi il quinto punto, che dobbiamo crescere nella conoscenza e nella grazia del Signore Gesù. Siamo esortati a rimanere attaccati alla parola di Dio, come Paolo scriveva al suo giovane collaboratore Timoteo. In 1 Timoteo 6 diceva: combatti il buon combattimento, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamata e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Ti ordino di osservare questo comandamento, il buon combattimento della fede, senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. E il combattimento della fede si fa conoscendo sempre di più la Bibbia, su cosa è basata la nostra fede, conoscendo sempre di più chi è il Dio che si è rivelato nella Bibbia e avendo una relazione sempre più forte con questo Dio. E questa quarta caratteristica, perciò potremmo dirla che dobbiamo vivere con il discernimento. Dobbiamo discernere quello che è vero da quello che non è vero. Altrimenti potremmo scadere dalla nostra fermezza, potremmo essere confusi. Dobbiamo vivere con il discernimento delle promesse di Dio e della verità di Dio. E infine arriviamo al versetto 18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Se non ti ricordi nulla di tutta la seconda lettera di Pietro, per favore ricordati questo versetto. Impara a memoria questo versetto. Perché qua è la chiave per poter soddisfare anche le altre caratteristiche. Cioè quello di vivere sapendo che il Signore Gesù tornerà. Perché lo sai? Perché conosco Dio e le sue promesse. Quello di vivere nella pace, perché lo fai? Perché conosco Dio e le sue promesse. Quello di vivere col desiderio di evangelizzare, di portare agli altri la salvezza, perché lo fai? Perché conosco Dio e le sue promesse. Vivere discernendo ciò che è vero da ciò che è falso. Perché lo posso fare? perché conosco Dio e le sue promesse. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E questo è un versetto fondamentale del testamento che Pietro lascia alla Chiesa. Pietro sta dicendo che mentre aspetti il ritorno di Gesù, non devi stare col naso all'insù. Ti devi dar da fare. Devi avere una vita caratterizzata da un comportamento santo e da un cuore che teme il Signore. Santità di condotta e pietà. Ma questo non ce l'avrai se non ti impegni ogni giorno. E in particolare in quest'ultima caratteristica, se non ti impegni a crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Come faccio a conoscere il Signore e Salvatore Gesù Cristo? Ritorniamo sempre lì. Devo leggere la parola di Dio. Ma anche, e voglio aggiungere in maniera forte, devo stare con la Chiesa. Devo sentire la fede degli altri. Devo ascoltare la parola di Dio detta dagli altri. Non posso rinchiudermi in me stesso e dire il mio rapporto con Dio. Non funziona. Se no Dio non avrebbe lasciato la Chiesa. Dio vuole che noi ci esortiamo gli uni gli altri, non abbandonando la comune adunanza. In Efesini, quando l'Apostolo Paolo parla così ampiamente della Chiesa, dice che è Dio che ha dato alla Chiesa alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Efesini 4, versetto 12. Per il perfezionamento dei santi, cioè perché noi cresciamo alla conoscenza di Gesù, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Perché dobbiamo anche crescere nel portare agli altri il messaggio di grazia di Dio. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, uomini e donne, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E notate anche un'altra cosa importante, che dobbiamo crescere nella grazia, cioè nella consapevolezza che tutto quello che abbiamo è un dono di Dio, che dipendiamo da Dio, e dobbiamo crescere nella conoscenza del nostro, non Salvatore e basta, del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perché Signore vuol dire che io gli ubbidisco. Non sono soltanto contento che mi ha salvato, è il mio Salvatore, ma io gli ubbidisco. Io do a Lui ogni gloria, ogni onore per quello che ha fatto per me e continua a fare per me e farà per me. Pietro infatti conclude il suo ragionamento con questa adorazione. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. E allora come vivo oggi? Sapendo che questo mio Signore e Salvatore prima o poi verrà. In che cosa sono concentrato? In cosa sto mettendo il mio cuore? Sono domande importanti queste che ci dobbiamo fare. Perché altrimenti faremo delle scelte sbagliate, che non sono santità di condotta e pietà. Perché non ci preparano davvero ad incontrare Gesù. Quel giorno noi saremo trovati da Lui, dice qua Pietro. Saremo trovati da Lui. Versetto 14, potete fare un salto indietro. Trovati da Lui, immacolati, irreprensibili nella pace, ma saremo trovati da Lui. Cioè noi ci incontreremo con Gesù. Ogni cosa che avremo nascosto sarà palese. E non possiamo vivere come se questo non fosse vero. Non possiamo vivere pensando che tanto faccio bene o faccio male e tutto va bene. Oppure quando saremo in cielo sarà come uno stadio e Gesù sarà il cantante lontano, metri e metri, e lo vedrò così da lontano e nessuno tanto saprà nulla di me. Non sarà così. Io incontrerò Gesù, sarò trovato da Gesù. E questo dovrebbe esortarmi oggi, cari fratelli, care sorelle, a vivere in santità di condotta e pietà. Perciò concludiamo ricordando quali sono le caratteristiche, le azioni importanti per realizzare questa santità di condotta e questa pietà nel cuore. Versetto 12 e 13, viviamo nell'attesa del suo ritorno. Versetto 14, viviamo nella pace di Dio. Versetto 15 e 16, viviamo evangelizzando, portando ad altri la salvezza di Dio. Versetto 17, viviamo discernendo la verità dall'errore. E versetto 18, viviamo crescendo, maturando spiritualmente. Amen.